Eccoci qui, 27 minuti, siamo pronti per parlare di Napoli. Comincia Marte Sport Live, tiro al bersaglio, via!
Rieccoci in studio! Passaggio, tiro! Siamo pronti, pucche in testa, microfoni accesi, via!
E allora, buonasera amici, bentrovati, benvenuti a Marte Sport Live da Francesco Marciano. Sono le 20, adesso è 8 minuti con Vincenzo Russo in regia e Pasquale Tina subito al telefono con noi, lo saluto immediatamente. Ciao Pasquale, bentrovato.
Ciao, buonasera a tutti.
Bentrovato. Allora Pasquale, incontro De Laurentiis, Manfredi, il ministro Fitto a Roma, sulla questione Bagnoli, no? Bagnoli, stadio, interventi, eccetera. In realtà pare che, appunto, lo ha informato il ministero nella nota, si è convenuto sulla necessità di effettuare verifiche tecniche sulla realizzazione di opere all'interno del sito di interesse nazionale Bagnoli Coroglio e allo stesso tempo di verificare l'opportunità di intervenire sullo stadio Maradona. Tradotto in soldoni, ecco, tutto aperto. Ma il progetto è stato presentato?
Credo, insomma, che Laurentiis abbia presentato quelle che sono le sue idee. Io non escludo, insomma, che su Bagnoli possa concentrarsi per quanto riguarda il centro sportivo. Insomma, è un po' più facile da realizzare rispetto ad uno stadio. Realizzare uno stadio, insomma, significa anche occuparti di una viabilità. Noi siamo napoletani e conosciamo, insomma, le strade di Bagnoli, sappiamo, insomma, che quelle attuali sarebbero insufficienti. Poi c'è da dire che Napoli non può perdere, non vuole perdere il treno degli europei, sì. E anche il governo vuole che Napoli perda il treno degli europei, e dentro il 2026, cioè tra due anni, ci sarà la scelta delle cinque città italiane per ospitare gli europei, e magari pure che non hai finito, diciamo, i lavori, però se c'è un progetto approvato con un cronoprogramma è un conto. E quindi per questo non si può, come dire, abbandonare in questo momento l'ipotesi Maradona, che è uno stadio già esistente, andrebbero soltanto fatti i lavori. Vedremo, insomma, siamo all'inizio di un percorso.
Siamo all'inizio di un percorso, così come invece siamo alla fine di un percorso che è un calvario, quello di quest'anno per quanto riguarda il Napoli, che da ieri cede ufficialmente il tricolore, lo scettro di campione d'Italia all'Inter. È vero che lì Napoli giocherà ancora con lo scudetto sul petto fino alla fine della stagione. Devo dire che però questo scudetto, ahimè, non è che sia stato onorato, anzi direi che le prestazioni siano state assolutamente incolori, per non dire brutte, per non dire squallide, per non dire vergognose in talune circostanze.
Sì, era un po', insomma, che si è auspicato allo scudetto, ieri è arrivata l'ufficialità, ma era soltanto questione di tempo perché, come dicevi tu, insomma, la stagione è stata negativa. Adesso vedremo come terminerà questa stagione, ci sono queste cinque partite, e diciamo il primo obiettivo è quello di provare ad evitare una caduta libera. Capiremo già domenica contro la Roma.
Sì,
mancano due giorni. Ieri, insomma, ho usato il pugno duro nella riunione con la squadra, oggi, insomma, anche allenamento duro, soprattutto di parte atletica. Dobbiamo capire se funzionerà oppure no, Francesco. Io onestamente, dopo Monza, nessuno si sarebbe aspettato.
No, guarda, io ti dico, posso dirti la verità,
sconfitta con l'Empoli.
Infatti, io
diciamo,
ti dico una cosa,
sarebbe importante evitare la caduta libera, ma
sì, per quanto possibile, perché comunque già si è a una caduta libera, 31 punti in meno dell'anno scorso, mi pare, una cosa del genere. Quindi, cioè, è una roba che non avremmo mai immaginato l'anno scorso, all'inizio stagione, anzi non l'anno scorso, a settembre, eppure così è. E poi c'è ancora qualcuno che dice, ma la matematica, io mi chiamo fuori. Non so tu, ma onestamente la matematica non ci condanna, no? Ci consente ancora di sperare che il Napoli faccia, ma cioè, e basta. Io sinceramente, anch'io in questo caso sventolo bandiera bianca e dico, ragazzi, basta, non per me, non fa per me cercare di dire certe cose, perché onestamente dopo quello che il Napoli ha fatto, un punto in due partite con Empoli e Frosinone, di che parliamo? Cioè bastava vincere queste due partite, il Napoli era a meno uno, meno due, insomma, dalla Roma, che deve giocare con l'Udinese ancora, e pronto però a domenica a affrontare lo scontro diretto con i giallorossi per il quinto posto. Cioè, di che parliamo?
Non le ha vinte, quindi non...
appunto, per questo dico, cioè parliamo di fuffa, di aria fritta, per cui io dico, tra l'altro tu dici giustamente, no, Calzona ha usato il pugno duro, ma non lo potevo usare prima, cioè, non la, cioè è vero anche, cioè, secondo me anche l'allenatore ha le sue...
anche prima dell'Atalanta, ma
Gli entrate e gli uscite ai giocatori.
Ha questo, è una situazione, quella del Napoli, molto molto tra l'altro problematica, perché... è giusto adesso, insomma, come dire, che i giocatori si assumino le loro responsabilità, però
sì, decisamente
è arrivata svuotata psicologicamente per la serie di errori fatti dalla società da quest'estate, quindi a me non piace l'idea, insomma, che poi i giocatori scendano in campo non per vincere, cioè non esiste. Chiaro, insomma, che sono molto condizionati, le prestazioni sono state negative, la colpa è anche loro quando cambi i tre allenatori, ma quando a posto vivi una stagione del genere, tre cambi in panchina, due mercati completamente sbagliati, le responsabilità vanno divise, si parte dalla società che secondo me ha
certo.
responsabilità maggiori, poi ci sono sicuramente i tre allenatori, ma anche poi ovviamente i calciatori. Adesso io non so che tipo di reazione, che questa squadra ha dimostrato che quando c'è una scintilla poi un pochino gioca, ma non lo so, cioè, a fronte di una squadra importante, comunque uno stadio abbastanza pieno, sarebbe importante dare una reazione, io credo che in questo momento conti questo, insomma, la classifica non la guarderei nemmeno. Il Napoli dentro le Frosinone in Europa non va, ma non è che non va in Champions, non va neanche in Conference League, secondo me.
No, non va da nessuna parte. Anzi, arriva decimo.
Se 5 partite riesce un pochino a migliorare, magari riesce a fare la Conference o l'Europa League, ma al momento, insomma, la squadra che abbiamo visto non va, in Europa non ci va.
Sì, sono d'accordo. Questo è il punto. Alla fine possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma se il Napoli gioca così. Continua anzi a giocare così, altro che Europa, cioè il Napoli arriva decimo secondo me alla fine dell'anno, per questo dicevi giustamente vediamo di evitare la caduta libera per quanto possibile, Pasquale, perché già questa è una caduta libera, è un sì, Napoli che insomma
provare diciamo a chiudere, ripeto, con dignità, adesso vediamo, adesso c'hai pure due partite difficili, perché c'hai la Roma che comunque ha perso la Bologna, vediamo che fa giovedì nei 20 minuti di recupero con l'Udinese, potrebbe essere una Roma che ha bisogno di punti, l'Udinese di sicuro avrà bisogno di punti, tra l'altro la partita di Udinese-Napoli è stata spostata, non si gioca più domenica, ma si gioca lunedì alle 20:45.
Sì.
Considera che in quel weekend, io non so adesso quale sarà il programma ufficiale, esce il film dello scudetto, oggi è stato comunicato che la uscita anticipata in alcuni cinema già venerdì 3 maggio.
Al 3 maggio. Vabbè, insomma, è come mettere il dito nella piaga, no? Perché sinceramente sì, lo scudetto, certo, bello il film.
Non è ideale, questo.
Non è la cosa bella, poi per carità, andiamo tutti al cinema e non ce ne importa proprio. In realtà, infatti.
Non è ideale, insomma, perciò come dire, sarebbe importante riuscire a fare un risultato con la Roma, tra l'altro. Come dire, l'orizzonte del ritiro non è che sia stato completamente spazzato via, perché
lo so, però li dobbiamo ospitare a casa nostra, Pasquale.
Non so se si andrà venerdì o sabato, perché ovviamente ci sono problemi, considerando insomma che Napoli è piena di turisti.
Sì, di turisti.
Un risultato negativo domenica lo farebbe riscattare immediatamente, quindi ci sia una situazione tranquilla, cioè comunque una situazione che al momento si è frenata per quanto riguarda le decisioni. Io onestamente non so quanto serva adesso il giro punitivo, però racconto insomma quello che potrebbe accadere, e quindi vediamo, insomma, aspettiamo domenica e capiremo che Napoli sarà, che Napoli vedremo.
Va bene, c'è ancora tempo per parlare di allenatori, quindi a presto, un abbraccio.
Ciao Francesco.
Ciao Pasquale, ciao. Va bene, 339-666-9990, voglio un po' sentire il vostro umore, come state, come siete messi, che idee avete per il futuro del Napoli, fareste la rivoluzione, mandereste via il 70, 80, il 90% della rosa del Napoli, scrivete al 339 666 9990, pubblicità e rientriamo.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Eccoci rientrati, 20 e 20, ancora buonasera da Francesco Marciano. Marte Sport Live, tiro al bersaglio con Vincenzo Russo in regia, Marcello Altamura, cronaca di Napoli con noi. Ciao Marcello.
Buonasera, buonasera a voi.
Ben trovato, ciao Marcello. Allora, Marce, altra sconfitta, altro giro, altra corsa, pareggio col Frosinone, sconfitta con l'Empoli. È sempre più amaro commentare questa disfatta azzurra di quest'annata che noi speravamo potessimo vivere anche tronfi, no? Con il petto gonfio d'orgoglio per lo scudetto portato in giro per l'Italia, invece l'abbiamo portato, ma abbiamo rimediato il 80% l'80, il 90 va anche, l'80%, il 90% di figuracce.
Invece ci ritroviamo come Don Gennaro Iovine in Napoli Milionari a dire da passare nottata, perché alla fine,
bravo.
Alla fine siamo ridotti a questo, a sì, sperare che queste partite passino in fretta e a voltare pagina, perché sta diventando veramente un'agonia insopportabile questo campionato.
Sì.
Una squadra che ormai non ha più anima, è scollata, demotivata. Con un allenatore che io l'ho detto dopo la conferenza stampa di Frosinone, dove io avevo chiesto a Calzona che cosa si potesse, quali tasti si potessero toccare per stimolare una reazione della squadra, e mi è parso, come si dice dalle nostre parti, l'asino in mezzo ai suoni, insomma.
Sì.
Molto molto molto, come dire, disorientato e sbalestrato. Quindi è tutta una situazione che veramente bisogna chiudere in fretta e poi voltare pagina, sperando che il futuro sia molto meno caotico e molto più logico e lucido del presente e del recente passato. E speriamo che sia così, perché se non fosse così, veramente sul Napoli si addenserebbero nuvole nere.
Eh sì, assolutamente d'accordo. Senti, oggi c'è stato il colloquio tra il presidente De Laurentiis, il ministro Fitto e il sindaco Manfredi per discutere della questione Bagnoli, Coroglio, del Maradona. Alla fine non è arrivata nessuna fumata bianca, si è solo detto sì, dobbiamo discutere di quello che si può fare a Bagnoli. Dobbiamo anche vedere di ristrutturare forse il Maradona. Io penso che alla fine andranno dirottate le cose proprio sullo stadio di Fuorigrotta.
Sì, il problema vero è che De Laurentiis fa tanti proclami.
Ma l'ha presentato il progetto?
L'ha presentato nel senso che non
ha detto che gli piacerebbe fare.
Esatto, no, ma soprattutto la legge sugli stati che è stata approvata l'anno scorso prevede, sì, che se un soggetto privato vuole realizzare una struttura sportiva deve presentare il progetto e presentare le coperture bancarie,
sì,
a garanzia di questo progetto. De Laurentiis ha parlato di tante belle cose, lo stadio dove arrivi dal mare, il centro sportivo uguale a quello del Manchester City, però le coperture bancarie non si sono viste, quindi non dubito che le abbia nel cassetto, però se vuole accelerare la legge dice che bisogna presentarle. Ma al di là di tutto, io credo che la questione stadio a Bagnoli sia una questione destinata a restare utopia, perché quella zona va prima bonificata e per bonificarla ci vogliono anni. Per cui è un progetto che sì, futuribile, ma dopo che si è fatta una bonifica e probabilmente si è attuato anche un nuovo piano regolatore della zona bonificata. Per cui, conoscendo la burocrazia di questo paese, credo che la vedremo tra un po' di anni. Per cui è una sorta di discorso sulla carta del tipo: se avessi 30 milioni di euro mi comprerei una Ferrari, però non ce l'ho e quindi è inutile che vado al concessionario a dire ma che colore me la dai o che optional mi vendi. I 30 milioni per acquistarla non ce li ho e quindi è tutto un discorso su carta.
Sì, io sto cercando di capire un po' quello che può essere poi il futuro, no? Perché il Napoli, tra l'altro, forse magari prima con Pasquale Tina ragionavamo proprio a proposito del centro sportivo, forse a Bagnoli sarebbe più facile evidentemente fare il centro sportivo e non lo stadio, anche nell'immediato, considerando poi, no, Marcello, che il Napoli l'anno prossimo dovrà lasciare Castelvolturno, direi anche finalmente.
Sì, credo che, infatti, io credo che il centro sportivo sia una priorità, perché il Napoli appunto nel 2025 deve lasciare Castelvolturno, e quindi la priorità è fare il centro sportivo. La sensazione anche da quelle che sono stati i precedenti è che De Laurentiis cerchi sempre un suolo che gli sia concesso in uso gratuito, per poi realizzare magari decentrato questa cittadella sportiva. Però io credo che, ecco, venendo al tema che tu mettevi sul tavolo sul futuro, io credo che in questo momento, anche in questo momento storico dopo questa travagliata stagione, io credo che De Laurentiis debba capire un concetto chiave, che non si può più navigare a vista,
no,
e non si può più improvvisare. Bisogna mettersi a tavolino, e allora se il presidente, e non ne dubito, ha la capacità di farlo in prima persona, lo faccia. Altrimenti deleghi a chi ha la capacità di fare questa cosa. Perché io credo che questa stagione vissuta all'insegna dell'improvvisazione e della navigazione a vista ha portato tantissimi danni, non solo nella parte sportiva ma anche nell'immagine del club.
Certo,
Napoli alla fine di questa stagione, al di là del fatto che potrebbe non fare le coppe, come immagine ne esce con le ossa rotte, e questo
sì,
è un danno incalcolabile.
È vero. Allora, è arrivato un messaggio, io leggo sempre tutti i messaggi, anche di chi critica. Maurizio da Pozzuoli, io poco fa dicevo, ragazzi, dopo Frosinone ed Empoli, qualcuno che dice ancora la matematica non ci condanna, eccetera, io dico non per me, cioè, dico basta, io sventolo bandiera bianca, mi arrendo. Maurizio scrive, ma se proprio tu hai fatto dopo Monza una settimana piena di speranze e fesserie, io le fesserie non le dico, io racconto solo quello che accade innanzitutto, però dico ci sta che abbia detto una sciocchezza. Fondamentalmente le cazzate le hanno fatte i giocatori del Napoli, che hanno fatto un punto in due partite con Empoli e Frosinone. Cioè, se stessimo qua commentando invece sei punti con Empoli e Frosinone, che a onor del vero, senza parlare di fesserie, erano tranquillamente fattibili, forse a quest'ora staremo parlando di un Napoli a pochi giorni dallo scontro diretto della vita contro la Roma, e invece siamo qui a dire stanno facendo ancora le brutte figure. O no, Marcello?
Sì, assolutamente, io come te da tempo, cioè,
onestamente dopo Monza speravamo che il Napoli si fosse un attimo ripreso, speravamo perché avevamo in animo l'amore, e abbiamo in animo l'amore per il Napoli, e quindi speriamo che sti ragazzi alla fine si levino gli schiaffi la faccia e facciano quello che non hanno fatto durante il campionato. Se poi fanno figuracce barbine con Frosinone ed Empoli, da che volete, da noi la vogliono la cosa? No,
il problema è che onestamente io non ho mai creduto che questa squadra potesse tirare fuori l'amor proprio e l'orgoglio che in questa stagione non ha mai avuto. Purtroppo questo è un gruppo che dopo la vittoria dello scudetto e privo del suo riferimento, del suo vero leader, che era, lo voglio ribadire ancora una volta, Luciano Spalletti, che era l'unico vero leader di questo spogliatoio.
Certo.
Senza leader e uno spogliatoio di scarse personalità tra i calciatori.
Abbiamo sempre definito spogliatoio orizzontale, no?
Esatto, è totalmente scoppiato e si è totalmente slabbrato in tante micro aree, in tante sacche di interesse personale, che per carità forse da un certo punto di vista sono anche giustificate, perché tutti dicono i calciatori ormai sono aziende, per cui devi tutelare l'azienda. Però a mio parere l'azienda calciatore che va in campo e fa una prestazione come quella di Empoli non tutela la sua azienda, perché l'azienda calciatore è fatta di prestazioni e anche di immagine. La prestazione e l'immagine che è venuta fuori dal Castellani è pessima, per cui le quotazioni aziendali di questi calciatori sicuramente sono scese ai minimi storici.
Oggi è 23 aprile ed è martedì, quindi oggi io comincio la mia 3 giorni a Radio Marte, però ieri era 22 aprile, il 22 aprile 2018, no? Avevamo ancora negli occhi, stavo guardando i social, mi è comparso, no? Il gol di Koulibaly alla Juve, calma fa, giusto per mettere il dito nella piaga. Senti, prima di salutarti, Marci, allenatore, capitolo allenatore, è ancora presto, lo mettiamo un attimo in stand by? Oppure no, che sta succedendo?
Allora il problema è che non è presto, anzi è tardi. Anzi è tardi.
Presto che è tardi, si dice.
Presto che è tardi. Il problema vero è che in questo momento il Napoli va dietro a 2 allenatori, Antonio Conte e Stefano Pioli, sì. Che uno non è convinto del Napoli, o meglio, il Napoli è la sua seconda se non terza scelta e quindi vuole aspettare che si magari liberino panchine più prestigiose, leggi Milan e Manchester United. L'altro è dichiarazione di ieri sera dopo il derby che ha segnato lo scudetto al Milan, Pioli sibillinamente ha detto Inzaghi all'Inter l'anno scorso sembrava bollito, lo volevano buttare, poi un anno dopo guardate che ha fatto, cioè lui spera ancora che il Milan
di restare a Milan, sì.
Esatto. Allora io la riflessione che faccio, ed è quello che mi ricollego a quello che avevo detto prima, io non vorrei che De Laurentiis, per stare dietro e per aspettare il piano A e il piano B, resti con il cerino in mano al secondo anno consecutivo. Non se lo può proprio permettere.
Non se lo può permettere
perché il Napoli adesso deve scegliere non solo in fretta il nuovo allenatore, ma deve scegliere un allenatore di carisma, perché su queste macerie solo un allenatore di carisma può costruire qualcosa. Un giovane affonda nelle macerie e io questa cosa la temo molto, perché il campionato e le coppe finiscono a metà fine maggio. Poi ci sono gli europei, quindi questo sarà un mercato particolare in estate. E quindi io temo molto che De Laurentiis, per inseguire il fatto di dare alla piazza in pasto un grande nome, no? Come sempre ci ha abituati dopo annate fallimentari, possa perdere tempo. È una cosa che non si può permettere, perché veramente adesso è urgente riprogrammare, questa è una priorità, e quindi io temo che sia. Poi c'è l'outsider di questa mattina io parlo su Cronache, che è Maurizio Sarri. Maurizio Sarri è libero, è un allenatore che conosce la piazza, il rapporto tra De Laurentiis e Sarri è rinato a nuova vita, perché i due si sentono e dialogano. Chissà che tra i due litiganti, Conte e Pioli, non spunti invece l'outsider proprio Maurizio Sarri.
Sì. Va bene, vediamo, anche se io credo che insomma i cavalli di ritorno ci ha insegnato Mazzarri, De Laurentiis non so quanto ci vada dietro, però è un'idea suggestiva che piace, devo dire, anche ai tifosi del Napoli, perché
guarda, in realtà è questo, credo, che sia abbia spinto De Laurentiis comunque a prendere contatto con Sarri, perché in questo momento, con una piazza scontenta, tu devi dare anche non solo il grande nome,
Circenses,
esatto,
lo so.
e devi puntare anche su un nome che conosca l'ambiente nelle sue pieghe positive e negative, e Maurizio Sarri lo conosce molto bene, cosa che non si può dire né di Antonio Conte, che è un decisionista, e né di Pioli, che comunque ha lavorato nelle ultime 2 esperienze a Inter e Milan, dove sono contesti di società anche da un punto di vista strutturale molto diversi dal Napoli.
Un abbraccio, buona serata e buon lavoro come sempre, grazie. Ciao Marcello, abbraccio. A presto, ciao, grazie Marcello Altamura. I vostri messaggi al 339-666-9990, noi torniamo tra poco.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Eccoci qua, 339-666-9990. Saluto Francesco che scrive: dico la mia sul probabile nuovo allenatore del Napoli. Pioli è un buon tecnico, ma con la situazione di depressione che si respira in squadra e società ci vorrebbe una personalità forte, un uragano capace di spazzare via tutto il caos di quest'anno e portare nuovo entusiasmo. Per me solo Conte potrebbe riuscirci, non credo che Pioli sia il tipo di allenatore giusto per questo tipo di incarico. Beh, Francesco, ti ringrazio del tuo messaggio. Non lo so che cosa succederà. È chiaro che i nomi si stanno facendo sono sempre quelli: Pioli, Conte, soprattutto Gasperini, Italiano un po' più defilato. Poi c'è chi suggerisce altri nomi, tra cui anche quello di Fabio Pecchia. Il nostro prossimo ospite è quello che l'ha suggerito a viva voce. Non so se ce l'abbiamo già collegato, il nostro amico Gigi Pavarese, ancora no. E allora tra un attimo saremo collegati con lui. Se non riusciamo a vedere Pavarese, andiamo anche da Antonio Ottaiano, caro il mio Vincenzo Russo in regia. Voi chi preferireste? Insomma, c'è chi dice Pioli, c'è chi dice Conte, Gasperini. Ieri leggevo, anzi vedevo una trasmissione nella quale Pierpaolo Marino diceva l'allenatore ideale per il Napoli sarebbe invece Giampiero Gasperini. Al di là delle antipatie, chi vi piacerebbe vedere in panchina l'anno prossimo a Napoli? Scrivete al 339-666-9990 per le vostre idee. Insomma, siamo sempre pronti ad ascoltarle. Abbiamo Antonio Ottaiano al telefono in diretta con noi, agente FIFA. Antonio, ci sei? Buonasera.
Sì, ciao.
Eccoci buonasera. Qua, ciao, ben trovato. Allora Antonio, chiacchieravo poco fa con Marcello Altamura e anche con Pasquale Tina, stavamo parlando della personalità del Napoli, dei giocatori, eccetera. L'anno scorso abbiamo sempre detto, e tu sei stato quello che ha coniato, che ha dato il termine dello spogliatoio orizzontale, no? L'anno scorso, dove l'unico vertice, il vero leader era Luciano Spalletti. Andato via lui, è morto il Napoli.
Beh, sì, effettivamente qualcosa non ha funzionato quest'anno. Probabilmente c'è da fare una serie di considerazioni. Secondo me, prima considerazione da fare l'errato approccio di Garcia all'interno del gruppo. Garcia è entrato a gamba tesa, voleva stravolgere tutta una serie di cose che avevano dato risultati straordinari, che per i ragazzi erano inamovibili, quali la modalità con cui affrontare le gare, il modulo, chi era il capitano. Voleva ridisegnare di nuovo tutto all'interno dello spettro, però l'ha fatto
gradualmente.
Andava fatto probabilmente con un coinvolgimento diretto nell'ascesa, nella partecipazione alla decisione del gruppo, quantomeno di qualcuno che avesse un ruolo diverso all'interno del gruppo, e quindi non è entrato in sintonia con la squadra. Non dimentichiamo, io credo che poche volte ho visto tanti calciatori mandare a quel paese un allenatore per
sostituzioni
in così breve tempo, insomma. Quindi vuol dire che proprio non si è proprio preso. Poi
sì, è vero.
Qualcosa è avvenuto all'interno dello spogliatoio, è avvenuto qualcosa che probabilmente ha distrutto completamente quella coesione che c'era tra di loro, che la squadra oggi è irriconoscibile dal punto di vista di squadra, oramai è un anno.
Come dice Jolier, io per me, tu per te?
Sì, io credo che uno dei problemi più grossi del Napoli quest'anno è che non ha mai dato la sensazione di giocare da squadra. Ci sono state dei pochi momenti in cui abbiamo avuto questa sensazione, ma la maggior parte delle partite noi vedevamo una squadra sbagliata, una squadra senza coesioni, dove è sfilacciata, e quindi probabilmente è lì che si è avuto il grosso problema. Quelli che noi ritenevamo calciatori di personalità strutturati, che riuscissero a fare pesa sul gruppo, probabilmente non si sono mostrati tali. Conseguenza è stato questo. Poi ci sono state tutta una serie di paraventi, no? Abbiamo dato delle coperture straordinarie a questi calciatori, ad iniziare dall'assenza di Kim, ad iniziare dall'incapacità di Garcia di dare un gioco, eccetera, eccetera. Però probabilmente c'è un qualcosa da addebitare anche agli stessi calciatori.
Certo, anche loro, ma ci mancherebbe.
Forse probabilmente noi avevamo delle aspettative superiori per alcuni di essi, che non si sono dimostrati tali dal punto di vista della personalità.
Sì. Ecco, adesso i nomi sono sempre per il prossimo anno, dei calciatori non se ne fanno, si fanno i nomi degli allenatori. A prescindere dall'allenatore, però direi che in ogni caso, Antonio, prossimo anno, se non sarà rivoluzione, quasi, perché ci siamo visti di recente, almeno se guardiamo la rosa del Napoli ci vorrebbero, vado così a naso, almeno due centrali, se il Napoli gioca a 4, se gioca a 3 ce ne vogliono 3 per me, due centrali comunque, 2-3 centrocampisti, almeno un attaccante, siamo a 5-6-7 giocatori se consideriamo anche il portiere, stiamo parlando di una mezza rivoluzione.
Ma indubbiamente va risistemato un po' tutto, no? Pure perché se effettivamente non c'è stata capacità di legare tra di loro quest'anno il gruppo non ha legato, probabilmente alcuni hanno proprio esigenza di interrompere il rapporto con Napoli, con la società, alcuni vanno già via di per sé, no? Vedi, per
sì,
probabilmente quasi sicuramente, vedi Osimhen, quindi questi sicuramente andranno via, qualcun altro probabilmente in corso d'opera troverà delle condizioni e delle situazioni contrattuali migliori. Si parla di Lorenzo che può trovare spazio in società, in campionati di prestigio superiore, ma non so quante queste voci in questo periodo possono avere fondamento.
Sì, la gente però smentisce che i suoi assistiti vogliano andare via, però le vie del mercato sono infinite.
Volte, non è una questione di voler andare via, ma molte volte ti ritrovi che ti arrivano delle offerte a cui tu sei, tra virgolette, costretto a valutare.
Sì.
E quindi in quel contesto, indipendentemente se tu in questo momento hai desiderio di andare via, ma l'offerta ti induce a fare delle valutazioni.
Certo.
Molte volte quindi tu puoi tranquillamente, sinceramente, sicuramente dire no.
Non dire io sto bene, non voglio andare via, poi però mi arrivano condizioni più vantaggiose.
Un attimo puoi pensarci, quindi indubbiamente c'è da sistemare qualcosa, insomma. Qualcuno ha dimostrato, secondo me, di non essere all'altezza di una squadra di prestigio comunque ambiziosa come il Napoli. C'è da sistemare qualcosa, indubbiamente 4, 5, 6 elementi forse vanno effettivamente sostituiti. Io non sono completamente convinto che alcuni che abbiamo siano completamente da bocciare, perché l'annata ne ha condizionati molti, parlo di Nathan e di Lindstrom in particolare, che non sono convinto che sono così fuori contesto come si possa pensare, quindi io
un'altra chance gliela daresti, insomma.
Sì, ma tranquillamente, in un contesto più sereno, in un percorso che riparte da zero con nuovo tecnico, nuovo progetto, io immagino loro dove si sono ritrovati. Il Napoli ha mostrato quello che ha mostrato quest'anno, insomma, capisco che si sono ritrovati in un contesto poco favorevole per integrarsi ed integrarsi bene, perché poi quando non arrivano i risultati, ragazzi, chi viene dall'esterno molte volte fa fatica, specie se è giovane, specie in un campionato nuovo,
certo,
non conosce la lingua, si fa fatica poi a fare bene, insomma.
È vero. Senti Anto, prima di salutarti,
c'è da cambiare
a naso, quale sarà secondo te il nuovo allenatore del Napoli? A naso e a sensazione, o se hai delle informazioni?
Domanda da un milione,
lo so, dalle 100 pistole.
Io continuo a dire che il presidente, se può, fa il colpo a sorpresa o ambisce a fare un colpo a sorpresa, perché oramai il presidente accolto che c'è da dare una stressata importante, però non so se parliamo di Conte, io non so se Conte è disposto a venire a Napoli. Io sono sempre convinto che Conte fa fatica per rimettersi in gioco ad accettare il Napoli. In alternativa lui preferisce qualche altra società italiana più prestigiosa,
il Milan,
Milan per esempio. È ovvio che se si mette in moto il cambio allenatore, è chiaro che useranno una serie di allenatori, ci sarà probabilmente disponibilità di Pioli, il quale ha dimostrato di essere un buon allenatore, lo stesso italiano ha fatto la dovuta esperienza. Ripeto, l'allenatore giovane tipo Paladino, io ci andrei un po' cauto, bisogna ripartire da capo.
Insomma, un giovane non è il momento, ecco.
Iniziare troppo, perché le aspettative sono che ci sarà la rivoluzione e ci si rimette in moto. Probabilmente, forse poteva essere più adatto quest'anno, quando tu dici ho vinto, ti do tutto a un giovane e riparto dal giovane, forse.
Ma adesso forse
le aspettative, le aspettative si sono alzate, probabilmente con qualcuno di una esperienza consolidata, che possa effettivamente dare una forte spinta alla ripartenza.
Va bene, Antonio, grazie come sempre, ti abbraccio, grazie, ti auguro buona serata, grazie mille, grazie all'agente FIFA Antonio Ottaiano. 20 e 46 minuti, andiamo in pubblicità, poi torniamo, state con noi.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Eccoci qua, eccoci rientrati, buonasera a tutti e bentrovati a Marte Sport Live da Francesco Marciano. Leggevo un po' di vostri messaggi, qualcuno che dice ancora a parlare della bonifica per quanto concerne lo stadio, siamo soltanto alle solite chiacchiere, vediamo che cosa succede. C'è chi sogna Klopp, c'è chi invece dice Manna porterà Allegri, insomma parliamo di allenatori. Poco fa vi stavo raccontando che si fanno tanti nomi, un outsider però di una già comprovata esperienza, ha anche lavorato a Napoli come secondo di Benitez, ha fatto bene anche, ha fatto anche il secondo a Madrid con Rafa Benitez, ha fatto bene, sta facendo bene, veramente benissimo, ha fatto bene a Cremona, ha fatto bene a Parma, Fabio Pecchia, il nome lo caldeggia un amico di tutti noi, grande direttore Gigi Pavarese, che saluto, ciao direttore.
Buonasera a Forza Napoli.
Ciao Gigi. Allora, Fabio
Pecchia ha vinto anche a Verona.
Ha vinto anche a Verona, esatto, dimenticato di dirlo.
Non è che sia stato, però in chiaro non è promosso, una squadra che lottava per la salvezza, la stagione successiva non fu foriera di risultati, ma comunque Fabio, ma non per affetto, io mi auguro che sia Pecchia il prossimo allenatore del Napoli, perché credo che risponda a tutti i requisiti che credo De Laurentiis stia cercando e abbia incaricato Manna proprio di
E quali sono questi requisiti secondo te?
Un allenatore giovane, emergente, con idee chiare e soprattutto un allenatore carismatico. Fabio lo è. Non si vincono a caso, non si vince per caso, mi direte sì, ha vinto in Serie B, ha vinto in B, d'accordo, ma diamogli la possibilità di poter allenare una grande squadra, e vedete che Fabio ne sarà all'altezza.
Senti,
è chiaro.
No, beh, per carità, io la mia domanda è questa. A proposito dell'esperienza, perché sai, poco fa chiacchieravo con Antonio Ottaiano, il quale mi diceva, magari non parlavamo di Fabio Pecchia ovviamente, parlavamo dell'identikit del nuovo allenatore del Napoli, del futuro allenatore. Allora lui mi diceva, il presidente se può farà un colpo a sorpresa, accolto anche che c'è da dare una sterzata importante, forse
non dimenticando che comunque ha portato Ancelotti, ha portato Benitez,
sì sì, appunto
ha portato Spalletti, quindi comunque
esatto, quindi sa che è uno che certo prende anche gli allenatori di grido, volendo. perdendo. Allora, magari, vista l'annata orribile di quest'anno, potrebbe, dice, puntare su un giovane, visto e considerato che bisogna rilanciarlo subito il Napoli nel grande panorama calcistico, forse potrebbe essere un rischio eccessivo, considerando anche che lo stesso Manna pure è giovane, manca di esperienza nel grande panorama in prima persona del direttore dirigenziale, ecco. Ma forse questo binomio potrebbe essere,
ecco, assolutamente. Non sono d'accordo sul fatto che non abbia esperienza Manna, perché comunque
beh, il discorso era sull'allenatore, Manna lo dico io, poi magari ecco, penso alle due cose insieme,
No, ma credo che Manna è un dirigente preparato e
ci mancherebbe.
Chiaro che l'esperienza alla Juventus sarà un'esperienza importante e ne trarrà frutto del suo lavoro, perché è stato molto importante, quindi ha avuto modo di spaziare a livello non solo europeo ma anche extracontinentale, sia chiaro.
Quindi per carità,
una veduta tecnica non indifferente, una conoscenza tecnica non indifferente. E credo che questa sia stata, diciamo, ciò che ha fatto sì che si scegliesse lui per il rinnovamento di questo Napoli e soprattutto per la costruzione, perché sì, un Napoli che noi ci auguriamo nell'immediato futuro prossimo, già dalla prossima stagione, ritorni ai livelli.
Ecco, ci auguriamo che ritorni. Tornando alla domanda, Gigi, il discorso è, cioè, si parlava di allenatori pronti, forti come Conte, Pioli, eccetera, o lo stesso italiano che ha fatto una sua esperienza in Serie A, e un giovane alla Palladino invece forse si rischierebbe un po' troppo. Per questo ti dicevo di Pecchia. Massima stima, massimo affetto per Fabio Pecchia.
Che Palladino, stato... cioè, comunque chi è... il rischio è sempre dietro l'angolo.
Sono rischi anche dietro l'angolo con un allenatore di comprovate esperienze.
È chiaro che comunque Palladino ha sfruttato il momento, e perché non dimentichiamo che sostituì era lui che guidava la primavera del Monza.
Sì, si è trovato al posto giusto al momento giusto.
Si è trovato al momento giusto, una serie
ha fatto
di risultati, perché ricordo che diciamo era momentanea la panchina, era
stata
in maniera momentanea, poi due risultati utili consecutivi fece sì che comunque Galliani.
No, ma il discorso non era Palladino, era un giovane alla Palladino.
Dicevo,
quindi
il giovane, ecco il giovane, però c'erano tu Napoli, comunque deve andare. Sì, su un giovane, ma su un giovane comunque già che abbia un bagaglio di esperienza tecnica importante. È chiaro che da questo punto di vista, ripeto, Fabio viene da 4 campionati B, uno di A, come allenatore, senza dimenticare quello di C con la Tigna. Io credo che comunque il ragazzo che ha fatto tanta gavetta come la fece da calciatore,
sì,
e credo che sia maturo al punto giusto da meritare una grande piazza come Napoli, e mi auguro che la scelta cada su di lui.
In alternativa?
Ah, non lo so, questo devi chiederlo.
Io lo chiedo a te, visto che tu mi stai dicendo di Fabio.
No, ma è chiaro, cioè, sai, io ero tra coloro i quali auspicavano una panchina a Cannavaro già, certo, dal dopo Garcia, ma proprio perché propendevo per un uomo, per un napoletano sanguigno, per un di là del suo passato da grande calciatore, stato anche pallone d'oro, oltre che campione del mondo con l'Italia da capitano, e c'era bisogno forse in quel momento di un'iniezione di napoletanità e soprattutto anche di riportare nella squadra il senso di appartenenza.
Sì.
E
si è perso totalmente.
Credo proprio di sì, alla luce di quanto sta accadendo, che è accaduto, credo che questo senso di appartenenza
questo sentimento non esista proprio.
No, infatti.
Auguriamoci che questo finale di campionato i ragazzi facciano un bel esame di coscienza. Io non credo che c'è bisogno di tanti discorsi, in maniera tale da dimostrare, ma per rispetto per se stessi, prima che verso i tifosi, la maglia che indossano. Faccio un bel esame di coscienza e veramente dimostrino di valere la scelta che è stata fatta a inizio stagione.
Tra l'altro, Gigi, ecco, la stagione dei rimpianti, no? Perché la sconfitta della Roma, anzi la vittoria del Bologna, perché la Roma ha fatto una partita straordinaria.
Io anche a farlo apposta, ieri facevo una riflessione con mia figlia. Sì. Un campionato un campionato che purtroppo non c'è stato favorevole, con tutta una serie di episodi negativi, con tutta una serie di negatività. Ma se ci soffermiamo solo nell'ultimo mese e mezzo, i 2 punti di Cagliari, i 2 punti col Frosinone, altre partite che
ma bastavano Frosinone ed Empoli, questi due,
cioè bastavano 5 punti in più, dove eravamo?
2 punti dalla Roma con uno scontro diretto in arrivo.
Comunque è l'anno dei rammarici, c'è poco da fare, siamo qui ad ammaricarci e dobbiamo guardare avanti e pensare.
Si faccia tesoro di questa annata terribile, da tutti i punti di vista, speriamo.
Auguriamocelo.
Gigi, ti abbraccio, grazie sempre.
Grazie Francesco.
Ciao direttore, ciao, a presto. Va bene, avete sentito, Fabio Pecchia è un nome che ci ha dato il direttore Gigi Pavarese. Va bene, ne parleremo ancora prossimamente, ci mancherebbe altro, è ancora presto, siamo al 23 di aprile, dobbiamo ancora purtroppo aspettare la fine del campionato, dico purtroppo perché per quanto l'amico di Pozzoli mi diceva fesserie che ho raccontato, ma io in realtà ci speravo che Napoli finisse di fare figuracce e decidesse di fare il Napoli, ma non c'è stato verso, quindi per questo dico, speriamo che finisca presto questo sperpetuo e che si riparta. Poi se gli azzurri decidono di impazzire e di tornare a vincere, tanto di guadagnato, ma in ogni caso a fine stagione mi auguro che vadano via in tanti, perché hanno veramente disonorato la maglia che hanno indossato, che indossano e che invece dovrebbero avere la decenza di baciare ogni volta. Vabbè, non voglio esagerare, ma insomma, secondo me l'amor proprio dovrebbero un po' farlo vedere che cos'è, i tifosi, i calciatori, soprattutto a se stessi, poi ai tifosi e a tutti gli altri, ci mancherebbe. Vabbè, 20:59, grazie a tutti, grazie a Vincenzo Russo in regia. Noi ci ritroviamo domani sera, ovviamente, dalle 20 alle 21 qui per Marte Sport Live. Da Francesco Marciano è tutto. Nonostante tutto, sempre Forza Napoli. Ciao.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.